gas naturale o gas metano è la principale fonte energetica del nostro paese. Il 90% del metano che utilizziamo viene importato dall'estero attraverso i gasdotti e poi stoccato all'interno dei giacimenti. In Italia sono presenti 10 depositi per lo stoccaggio del gas metano. L'ONG americana Clean Air Task Force ha eseguito una mappatura dei siti di stoccaggio del gas naturale in diversi stati del mondo, compreso il nostro paese. Le immagini della camera infrarossi mostrano le emissioni di gas metano invisibili ad occhio nudo. In particolare, James Turito è riuscito a registrare tutte le perdite incontrollate e gli sfoghi degli impianti di stoccaggio italiani da nord a sud.
Esce spesso da queste canne molto alte, queste ciminiere molto alte che sono presenti negli impianti. Teoricamente queste dovrebbero essere utilizzate in caso di emergenza, quando, come dire, l'impianto va a pressioni troppo elevate, o in caso di manutenzione. Però dalle misure che ho visto sembra che questa emissione sia costante, quindi non è solamente un evento raro. Buttare le risorse naturali in questo modo, creando un duplice danno, oltretutto sia al clima che alla salute, è semplicemente inaccettabile.
Queste emissioni, che dovrebbero verificarsi solo in casi eccezionali e sono invece la quotidianità, che effetto hanno sulla salute dei cittadini?
Ossidi di azoto, ossidi di carbonio, CO2, PM2,5, c'è tutto il corollario per un'area inquinata che viene rilasciata in un territorio tra i 5 più inquinati del mondo.
L'ozono purtroppo è un gas velenoso, quando noi lo respiriamo irrita e danneggia le vie respiratorie, causa migliaia di morti tutti gli anni in Europa, secondo i dati dell'Agenzia Ambientale Europea. Il metano è un precursore dell'ozono. In una giornata come questa, con un sole cocente, succede che in atmosfera si creano le condizioni per produrre ozono, perché c'è una temperatura elevata e ci sono una serie di reagenti, ossidi di azoto, sostanze organiche volatili che vengono emesse ad esempio dalla vegetazione. Quindi in quegli contesti c'è proprio il perfetto mix di sostanze che vanno in atmosfera e producono l'ozono.
Communities that live within a half mile of production areas are at much higher risk of cancer than those that live further away.
C'è un report del centro di ricerca della Commissione Europea che dice che l'emissione di metano va abbattuta, perché questo risparmierebbe decine di migliaia di vite umane da qui al 2050. Una parte solo in Europa. Comunque chiaramente quelle emissioni di metano portano con sé un peso sulla salute che non può essere trascurato.
Rischi per la salute, quindi, ma non solo. L'immissione in atmosfera di gas metano è una delle principali cause del riscaldamento globale.
Il metano è un gas il cui effetto serra è decine di volte più alto della CO2. L'emissione di metano è la misura che abbiamo adesso più veloce possibile da fare per ridurre le emissioni climalteranti. È una cosa che si può fare subito.
Le persone che vivono in prossimità di questi impianti di stoccaggio respirano un'area maggiormente inquinata, ma non è tutto. In caso di incidente, la popolazione che vive a ridosso dei depositi è esposta ad alti rischi.
Questi impianti di stoccaggio sono impianti classificati a rischio di incidente rilevante. Il fatto che si trovino vicino ai centri abitati è un problema.
Dovrebbero avere tutti i piani di emergenza esterna conosciuti, mentre invece la popolazione non li conosce e non sa che cosa fare e come comportarsi in caso di incidente rilevante.
Se si applicassero in maniera rigida le normative di quella legge, i casi sono due: o si spostano i paesi o si chiudono gli impianti.
Bene, buonasera a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a questa assemblea che vuole essere un'occasione per fare il punto sui progetti fossili che gravitano sulla città e anche sui territori a noi vicini. E l'abbiamo costruita come un'occasione per approfondire e confrontarci su come la città e la regione si inseriscono all'interno di strategie nazionali di sviluppo dell'economia fossile, sia per quanto riguarda la mobilità che per il cosiddetto hub del gas, di cui ultimamente penso che abbiate sentito parlare parecchio, soprattutto in occasione del tour in Nord Africa di esponenti del governo italiano che hanno accompagnato Descalzi a contrattare il gas di Algeria, Libia ed Egitto. L'hub europeo del gas consiste nella trasformazione della penisola in una piattaforma di passaggio del metano proveniente dal Nord Africa, dall'Azerbaigian o da varie parti del mondo in arrivo nei nuovi rigassificatori verso i mercati del Nord Europa. Quindi non serve, diciamo, prevalentemente alle necessità del consumo interno, non serve al famoso interesse nazionale, per quanto venga sbandierato in questo modo, quanto piuttosto ai profitti della Snam o dell'Eni. E non è un progetto particolarmente nuovo, noi ne sentiamo parlare da anni e ne abbiamo sentito abbondantemente parlare per giustificare la costruzione del Transadriatic Pipeline dall'Azerbaigian a Melendugno, quindi ai tempi di Renzi, Calenda. È un discorso che è passato ovviamente attraverso il governo Draghi e finito a quello della Meloni, ma unisce trasversalmente in maniera bipartisan, tripartisan tutte le forze dell'arco politico istituzionale. Però è un progetto che ha avuto una particolare accelerazione da circa un anno dall'inizio della guerra in Ucraina, in particolare perché è venuto a mancare, diciamo, il principale competitor. Precedentemente, fino a un anno fa, era la Germania che si candidava ad essere l'hub del gas a livello europeo, con la prossima inaugurazione, quella che doveva essere la prossima inaugurazione del gasdotto Nord Stream 2. Dopodiché, con lo schieramento supino sugli interessi degli Stati Uniti e con il sabotaggio ai due gasdotti, Nord Stream 1 e 2, ovviamente queste sue ambizioni sono state frustrate. E nello stesso tempo sono salite invece quelli dei governi e dei capitalisti del gas nostrani che si sono trovati da questo punto di vista a campo libero. E quindi dall'inizio della guerra in Ucraina si è assistito al moltiplicarsi dell'imposizione ai nostri territori di infrastrutture del gas finalizzate sia all'hub europeo che a legarci all'uso del gas per i prossimi decenni anche per i nostri consumi interni. E abbiamo assistito alla spinta verso la proliferazione di rigassificatori ovunque per la penisola, a partire da Piombino, che è quello più conosciuto per la fortissima opposizione della popolazione contro questo progetto scellerato, ma per seguire con Ravenna, con la Sardegna che ne vogliono piazzare tre a Porto Scuso, a Porto Torres e rafforzare gli impianti per il gas naturale liquefatto di Oristano, poi in Sicilia Porto Empedocle, Calabria Gioia Tauro e in Puglia non si sa se ne metteranno due o uno in alternativa a Taranto o a Brindisi. Oltretutto non ci sono solo rigassificatori, in marzo il governo Draghi ha varato la metanizzazione della Sardegna con il DPCM Energia, la Sardegna che non aveva grandi infrastrutture del gas e che quindi avrebbe potuto tranquillamente avviarsi direttamente senza un passaggio dal fossile verso l'approvvigionamento attraverso le rinnovabili. Invece gli si vuole fare un passo indietro legandola al fossile con infrastrutture che per essere ammortizzate dovranno funzionare nei prossimi decenni. E abbiamo assistito al moltiplicarsi delle dichiarazioni sull'ipotesi di raddoppio del Transadriatic Pipeline, il gasdotto che porta il gas dall'Azerbaigian a Melendugno, al rilancio, almeno nelle dichiarazioni dell'EastMed Poseidon, che è il progetto di gasdotto che dovrebbe portare il gas dalle coste di Israele e Palestina, il gas sostanzialmente rubato da Israele ai palestinesi, fino a Cipro e poi per approdare ad Otranto. E ultimamente, negli ultimi giorni, è spuntato fuori anche il vecchio progetto del Galsi, cioè un gasdotto che dovrebbe partire dall'Algeria e portare il gas in Sardegna e poi di nuovo virare verso Piombino, che poveretto non è già abbastanza con il rigassificatore e gli vogliono piazzare anche un nuovo gasdotto. E abbiamo assistito al rilancio delle estrazioni di idrocarburi. All'inizio dell'anno Draghi, colpito esai, ha messo fine alla moratoria sulle nuove estrazioni e a novembre l'aiuti terra del governo Meloni ha portato la distanza minima di estrazione dalle coste, delle estrazioni offshore, dalle 12 alle 9 miglia, quindi dando ai petrolieri e alle multinazionali del gas 3 miglia in più a disposizione per l'estrazione. E cosa ulteriormente scellerata, ha tolto il vincolo per l'estrazione di gas di fronte al Polesine, dove era assolutamente vietato estrarre perché ci sono fortissimi problemi di subsidenza e non solo in Polesine, cioè in Veneto, ma anche nelle coste del Ferrarese e del Ravennate. L'Emilia Romagna è coinvolta da molti di questi progetti, con l'installazione del rigassificatore a Ravenna, con la ripresa dell'estrazione del gas in Adriatico, con il programma sperimentale dell'ENI di stoccaggio di anidride carbonica a Casal Borsetti, che è stato praticamente autorizzato pochissimi giorni fa. Oltretutto la ripartenza dei lavori della rete adriatica SNAM avrà impatti anche qui vicino, visto che ha come destinazione finale Minervio, di cui avete visto un video che spero abbia allietato, tra virgolette, l'attesa. E vi ricordo che Minervio, che è a 20 km da qui, c'è il più grande stoccaggio di metano del paese, gestito dalla Stogit, che è al 100% di proprietà della SNAM, che contiene 5,5 miliardi di metri cubi di gas stoccati nel sottosuolo, in quelli che erano i vecchi pozzi esauriti di estrazione del metano. Noi temiamo, e abbiamo qualche segnale in tal senso, che in questo contesto generale venga ripreso un vecchio e pericolosissimo progetto di sovrappressione e che ha come finalità l'aumento della capacità di stoccaggio. È un progetto che era stato sospeso nel 2018 grazie a una campagna di informazione e mobilitazione della cittadinanza che iniziò con un'assemblea organizzata nell'ambito della carovana NOTAP e che poi a cui vari di noi hanno anche partecipato all'organizzazione e a cui è seguita la formazione di un'associazione di cittadini di Minervio che ha continuato la mobilitazione contro questa sovrappressione di cui si temeva soprattutto la sismicità indotta e poi sono presenti, approfondiranno loro l'argomento. Ecco, noi temiamo che possa ripartire questo progetto perché abbiamo qualche segnale che non ci rassicura e poi perché è assolutamente funzionale al progetto di costruzione dell'hub del gas e perché vediamo che ci sono anche altri stoccaggi di metano a cui la Stogit ha iniziato la procedura di valutazione di impatto ambientale per le sovrappressioni, quindi aspettiamo che prima o poi ci ritornino sotto. E fra l'altro la centrale di Minervio ha anche un problema nella quotidianità per la produzione di metano incombusto di cui Armaroli nel video ha spiegato la pericolosità. E a questi progetti che riguardano appunto la costruzione e la proliferazione di infrastrutture del gas si affiancano degli altri aspetti dell'economia fossile, in particolare gli aspetti relativi alla mobilità. E progetti come il passante di Bologna, su cui tutte le istituzioni, dallo Stato alla Regione al Comune, vogliono comunque tirare dritto, nonostante la potente manifestazione del 22 ottobre con 30.000 persone che hanno dimostrato il loro pieno dissenso bloccando l'autostrada. Una mobilità fossile confermata per il trasporto merci, con i poli logistici che si moltiplicano a Modena, ma anche a Spilamberto, a Medesano, un posticino vicino a Parma, e con l'allargamento dell'autodromo di Modena. Ecco, noi questa sera vogliamo parlare di tutti questi aspetti in compagnia delle persone che interverranno, in particolare Sandro Palmi della campagna per il clima fuori dal fossile e Alessandro Montanari dell'associazione Pro Ambiente Terre di Pianura e l'ingegnere Alessandro Manuelli che è consulente tecnico del comune di Melendugno sull'analisi degli impatti del TAP e con Bologna Climate Justice e con i compagni che si sono mobilitati a Modena contro la Tumor Valley, contro l'ampliamento dell'autodromo e i progetti per il polo logistico Fonad. E niente, vorremmo anche focalizzarci su prossimi appuntamenti importanti come sarà la manifestazione di Piombino l'11 marzo contro i rigassificatori e lanciare anche una continuità con varie iniziative successive e per la costruzione in aprile di una conferenza, di una giornata di approfondimento dove invitare tutte le zone di sacrificio dell'economia fossile dalla Basilicata, Sulmona, Piombino per approfondire lo specifico dell'impatto che subiscono da questo tipo di economia all'interno del contesto di questo piano generale di non sviluppo.
Buonasera a tutte e a tutti, sono Pippo Tadolini del coordinamento La Vendate per il clima fuori dal fossile. Vi ringrazio per avermi invitato e mi dispiace non poter essere presente lì con voi di persona. Ricordo a tutte e a tutti che Ravenna è uno dei luoghi principali di criticità dell'aggressione del sistema estrattivista che si sta svolgendo in quest'epoca. È previsto l'arrivo di un rigassificatore, ma non è la sola presenza ingombrante del mondo del fossile nel territorio ravennate. Infatti, come sapete, innanzitutto Ravenna già da tantissimi anni c'è una presenza delle strutture gasiere particolarmente ipertrofica. Abbiamo le trivellazioni sia a mare sia nell'entroterra, abbiamo il deposito di GNL, abbiamo il progetto di impianto di stoccaggio e cattura dell'anidride carbonica. E poi il rigassificatore che arriverà non è detto che sia l'unico, perché si parla di piazzare a Ravenna anche il rigassificatore di Piombino quando saranno passati alcuni anni dall'installazione nel porto toscano. Non solo, ma del tutto recentemente alcuni personaggi particolarmente attivi del mondo dell'oil and gas, come per esempio l'ingegner Tabarelli di Nomisma, ha fatto la proposta di mettere a Ravenna addirittura 3 o 4 rigassificatori. Che non vuol dire solo mettere delle strutture galleggianti, vuol dire anche costruire nuovi gasdotti, costruire altre strutture centrali di compressione e altre strutture che riguardano l'estrattivismo. Ecco, contro tutto questo, secondo me e secondo noi, deve prodursi un ampio schieramento che faccia convergere diversi soggetti, diverse realtà sindacali, politiche, associative e diverse realtà territoriali. Ormai ognuna di queste battaglie, ognuna di queste lotte nei vari luoghi in cui c'è la prospettiva di realizzazione di nuove strutture gasiere deve essere vista come una battaglia nazionale. Il governo ha detto chiaramente che l'Italia deve diventare un punto di snodo del gas per tutta l'Europa. Quindi la battaglia di contrasto ai rigassificatori, così come quella di contrasto all'espansione delle trivelle, deve essere la stessa battaglia di contrasto alla realizzazione del completamento della linea adriatica da Sulmona verso nord, linea adriatica che passerà anch'essa in Romagna, in Emilia, nell'Appennino, per andare a finire a Minervio. Ecco, quindi il mio messaggio per la vostra serata di oggi è di augurio di buon lavoro e di auspicio che ci siano sempre più convergenze di tutte le persone e di tutte le realtà aggregative che vogliono opporsi allo stato di cose. Vi auguro un ottimo lavoro e vi preannuncio che dopo la manifestazione di Piombino, che come sapete si terrà l'11 marzo, prevediamo di costruire un altro momento di mobilitazione nazionale proprio a Ravenna per il mese di maggio. Ancora non lo ufficializziamo, però speriamo di riuscire a produrlo e faremo sapere la data e ogni dettaglio al più presto possibile. Grazie a tutte e a tutti e buon lavoro.
Progetto di sovrappressione che era stato sospeso nel 2018, soprattutto per le preoccupazioni che derivavano dalla sismicità indotta, però appunto noi siamo sempre un po' abituati a pensar male e tutte le volte che percepiamo qualche cambiamento siamo abituati ad analizzarlo per capire se questi cambiamenti percepiti vanno in una certa direzione. Ultimamente alcuni abitanti di Minervio ci hanno segnalato per esempio che nella centrale di stoccaggio venivano fatti dei lavori di sostituzione impiantistica abbastanza consistenti o di ampliamento, e da questo punto di vista noi vorremmo semplicemente invitare l'attenzione al monitoraggio per capire se preludono alla ripresa del progetto che era stato sospeso.
Sì, da quello che si vede dal sito del Ministero c'è tutta una serie di richieste di autorizzazioni da parte della società che gestisce i siti di stoccaggio per ufficialmente portare a un rinnovamento degli impianti. Però da mezze frasi che si intravedono nella documentazione sembra che non sia solo un semplice rinnovamento. Prima di tutto, in una relazione tecnica si fa riferimento a poter sopperire anche alle future richieste di maggior utilizzo del gas, che significa che non escludono per niente d'aver messo una pietra tombale sull'aumento della sovrappressione. Poi sì, sostituiscono i compressori, li rinnovano, mi pare ci fosse stata da parte della popolazione la richiesta di sostituire alcuni compressori a gas con compressori elettrici per ridurre le emissioni, se non mi ricordo male. E cosa fanno? Sì, mettono un compressore elettrico in aggiunta a quello a gas. Allora, questo significa un aumento di capacità, che significa che già si stanno preparando a fare un aumento della capacità. Io ufficialmente ancora appunto non c'è niente, però dalla documentazione, leggendola un po' approfonditamente, il sospetto che il discorso non sia per niente chiuso è forte. Poi non posso dire, a Minervio ci siete voi, io sto un pochino un po' lontano da Minervio, però vi consiglio vivamente di accedere alla documentazione del sito. È una rottura, ma bisogna leggersela riga per riga e soprattutto in certi punti riuscire a identificare certi punti in cui dire: ma effettivamente qua che cosa stanno dicendo? Perché ci sono sempre mezze frasi sibilline che aprono un mondo di come in realtà si stiano muovendo dietro le quinte. Questo e qua. Poi c'è sempre la questione senso. La questione senso è sempre lì. Cioè, un sito di stoccaggio deve essere assoggettato a senso. Lo dice la direttiva europea, lo dice la legislazione italiana, deve essere assoggettato a senso. La popolazione deve essere informata del rischio che corre e deve anche essere informata di come mettersi in salvo in caso di incidente rilevante. La questione Seveso è sempre lì. Mi pare dall'ultima volta che ci eravamo visti a Minervio del Foro Bus Illis, non si sia fatto un minimo passo avanti sulla...
No, hanno distribuito, hanno fatto un piano di emergenza esterna nuovo.
Sì, ma non è Seveso quello, è un piano di emergenza. Cioè, quelli ce l'hanno tutti i piani di emergenza, non è Seveso. Seveso significa fare tutto nel raggio di 5 km dal sito di stoccaggio e dalle bocche di pompaggio e dagli sfiati di tutta la serie di cosiddetti effetti domino. Cioè, se io ho un'esplosione che mi irradia energia a 1 chilometro di distanza, a 1 chilometro di distanza ho una pompa di benzina che può scoppiare a sua volta e quindi irradia per 500 metri, a 500 metri c'ho una cartiera che si può incendiare a sua volta. Cioè, questo è Seveso, cioè calcolare l'effetto domino in un raggio di 5 chilometri.
Guarda che dettagliatissimo il piano, eh? È dettagliatissimo con tutti i raggi d'azione delle varie cluster, quelli più pericolosi, e nei quali sono incluse, dentro questo raggio, persino dei centri commerciali frequentati dalla popolazione, che è assolutamente all'oscuro di queste cose, perché l'amministrazione ha divulgato queste notizie solo via mail, quindi quei pochi che hanno potuto, gli altri non sanno, pure come no, ha detto.
Le lettere le ha mandate però.
Sì, le lettere le ha mandate solo a quelli che sono coinvolti, sono 400 famiglie più 800-900 persone in zone di alto rischio, ma non se ne parla, come ha detto lui, la gente probabilmente...
E siamo sempre lì.
Un rifiuto.
Non c'è informazione, proprio non c'è, c'è una collusione anche dalla parte politica.
La legge dovrebbe essere voi.
Come? Teoricamente dovrebbero fare le esercitazioni, cioè solamente informare.
Questo è una questione, va bene.
Se loro facessero le esercitazioni renderebbe ridotta tutta la popolazione del reale pericolo che corre, ed è quello che non vogliono, purtroppo.
Questa è una parte. L'altra parte è appunto la questione che questi movimenti sismici, cioè le case, non sono costruite con materiali elastici, come ad esempio in Giappone che ci sono tanti terremoti, cioè un cedimento a fatica a furia di sollecitazioni ritmiche nelle strutture delle case è un enorme pericolo. Cioè, continuare a sollecitare di centimetri una struttura sostanzialmente rigida e non elastica rischia di portare un cedimento a fatica molto prima che non quello che è il naturale ciclo di vita di una struttura in cemento armato o in mattoni e laterizi. Non ho capito.
Praticamente vengono giù un palazzo, può avere giù un palazzo.
Sì. 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 Cioè, e se io aumento lo stoccaggio, quindi oltre quello che era la naturale pressione che c'era prima che estraessero il gas, significa che io aumento ancora di più queste escursioni, quindi aumento ancora di più la sollecitazione sulle strutture. Senza contare che aumentando anche la pressione bisogna anche vedere se le rocce che per una certa pressione erano sostanzialmente impermeabili al gas non siano più così impermeabili, col rischio di infiltrazione di gas nelle cantine e nelle fondamenta dell'abitazione. Tant'è che c'era stato un incidente in Pianura Padana durante la perforazione di un pozzo per il gas, parlo negli anni 50-60, che hanno bucato una sacca di gas più superficiale di quello che si aspettavano, ha invaso le cantine di tutte le abitazioni circostanti di interi paesi, tant'è che ancora fino a pochi anni fa, quindi per oltre 40 anni, non solo era vietato l'utilizzo delle cantine e le case dovevano essere costruite tipo palafitte con una zona, una camera d'aria sotto, c'era proprio il pericolo che c'era gente che è saltata in aria perché acceso la luce in cantina. Questa era la situazione.
Buonasera, io mi chiamo Alessandro Montanari, sono qui in rappresentanza dell'Associazione per l'Ambiente Terra di Pianura. La nostra associazione nasce proprio a Minervio, che è il paese che avete visto poco fa, e a Maroli era il nostro, diciamo, vecchio presidente prima che lasciasse l'incarico. Il nostro paese ha questa particolarità, è un paese che è praticamente esattamente sopra un giacimento, che adesso è un ex giacimento di metano che adesso viene usato come stoccaggio. Tutti gli anni, tramite più di 50 pozzi, viene pompato del gas all'interno di questo giacimento e viene portata la pressione nel sottosuolo a circa un chilometro e mezzo, un chilometro 300 metri, a 130 bar. E questo succede durante l'estate e questo provoca anche un rialzamento di qualche centimetro del livello del terreno. Poi a partire da ottobre, quando invece diciamo, il gas viene venduto, comincia ad essere estratto e quindi questa pressione di 130 viene abbassata fino a 60, negli ultimi anni un po' di più, fino a 40, perché c'è stata più richiesta di gas. La nostra associazione in questi anni si è battuta con tutte le sue forze, cercando appunto di trovare contatti a livello politico, a livello di mass media, parlando con giornali, radio, ha fatto diversi incontri, ha cercato di sensibilizzare la popolazione e devo dire che, pur con grande difficoltà, è comunque riuscita ad arrivare ad ottenere almeno il risultato di sospendere l'esercizio di sovrappressione, cioè andare oltre queste 130 bar di pressione massima che si vengono a trovare a settembre per riuscire a stoccare una quantità maggiore di gas. Il nostro giacimento è di circa 6 miliardi di metri cubi e tutti gli anni circa 3 miliardi e mezzo di metri cubi vengono immessi e prelevati da questo giacimento. E i pozzi, come dicevo, praticamente circondano il nostro paese e dal piano di sicurezza esterno che su richiesta dell'associazione è stato rinnovato, che era un po' datato perché era precedentemente risaliva al 2007, ha visto una nuova mappatura delle zone rischiose e sostanzialmente buona parte del paese comunque è interessato dalle zone di rischio rilevante. A molte famiglie è arrivata appunto una lettera dove viene descritta qual è la situazione e come ci si deve comportare in caso di incidente. E il nostro paese quindi è questo, molti lo dicono come il paese del gas, i cittadini di Minervio si sono caricati sulle spalle questo grande fardello di essere una zona strategica per il paese e che però ha comportato tutte queste difficoltà. Ora, quello che vorremmo fare per il futuro sarebbe riuscire negli anni a creare un'alternativa credibile all'uso di gas. riuscire a fare del nostro paese un paese che viene alimentato da energie rinnovabili e con la possibilità di essere indipendente energeticamente. Con le tecnologie che oggi sono a disposizione, ma che probabilmente si svilupperanno nel futuro, riuscire a dare un esempio di come il paese che viene oggi usato come stoccaggio possa essere uno dei primi esempi di un'alternativa credibile all'uso di queste fonti fossili. Il nostro impegno è costante, la nostra associazione ha avuto qualche problema perché il presidente che è succeduto ad Armaroli purtroppo è venuto a mancare, quindi abbiamo dovuto rinnovare un po' velocemente tutto il direttivo e l'abbiamo ricostituito veramente da poco. Tra l'altro proprio stasera chi doveva essere qui a relazionare non è potuto essere presente e quindi vi tocca beccare il sottoscritto. La nostra associazione comunque è sempre presente sul territorio, cerca anche di coinvolgere la popolazione anche con su altri temi riguardanti l'ambiente. E, c'è un discorso da fare. Molte persone, anche del mio paese, non, come posso dire, cercano di rifiutare il problema che può essere dato dal gas metano. Questo perché c'è un po' un rifiuto di pensare sempre al pericolo, eccetera. Ecco da perché noi vorremmo invece poter riuscire a dare un'alternativa. Di fronte abbiamo comunque una transizione energetica. Alcuni dicono che sarà una nuova rivoluzione industriale, però bisogna dire che la rivoluzione industriale, la prima rivoluzione industriale, non ha immediatamente distribuito la ricchezza, anzi per un lungo periodo, per circa 40 anni, ha peggiorato le condizioni di vita della popolazione, perché le popolazioni che vivevano in campagna e si recavano, soprattutto in Gran Bretagna, a lavorare nelle città si trovavano in condizioni di lavoro peggiori. Ecco, quello che io credo che la transizione energetica che noi andiamo ad affrontare debba essere molto seguita, molto attenzionata, per evitare che si creino anche delle ulteriori diseguaglianze sociali e che si possa dare alle persone insieme ha una speranza di sostenibilità ambientale, anche una speranza di maggiore sostenibilità economica, facendo in modo che la ricchezza che comunque deriverà da questa transizione possa essere distribuita. Ecco, noi quello che vorremmo fare in un progetto ambizioso di lungo corso sarebbe appunto questo. Noi comunque restiamo sempre attenti a tutto quello che capita sul nostro territorio, cerchiamo comunque con le nostre forze di cercare di condizionare quelle che poi sono le scelte politiche, perché alla fine è la politica che decide. La sospensione della sovrappressione alla fine è stata raggiunta grazie comunque all'interessamento da parte di alcuni esponenti politici, e quindi noi insomma quello che vorremmo anche in una serata come questa, di cui siamo molto contenti di partecipare, di cui vi ringraziamo per l'invito, è di poter creare una rete per poter sempre avere la maggiore possibilità possibile di avere rapporti con più persone possibili per riuscire a muovere tutto quello che può condizionare anche il sentire, la mentalità e il sentire delle persone. Vi ringrazio per avermi chiamato.
Buona serata a tutti e a tutte. Io vengo a parlare di una brutta storia, che è quella dell'autodromo di Modena, che è stato realizzato esattamente dove avevamo lo spazio sociale, sono stati sgomberati in modo infame, dico io, perché abitavamo in questa casa di campagna, era un'esperienza straordinaria. Il giorno dello sgombero, alla notte, quei fari hanno demolito la casa perché avevano paura che il giorno dopo noi rientrassimo. Però noi abitavamo lì, abbiamo perso tutto, dal materasso a vestiti alla sveglia per andare a lavorare, quindi è stata una bella perdita. E niente, a Modena volevano questo autodromo perché in passato c'era un autodromo in città che è stato chiuso perché un giorno una macchina ha sfondato il portone, è andato sulla via Emilia, ha ucciso 5 persone, quindi un autodromo dentro la città non poteva più starci. Hanno lavorato per anni per identificare un'area dove costruire questo nuovo autodromo, l'hanno identificata in campagna, nella campagna più bella, l'ultima rimasta del comune di Modena, tra l'altro una campagna fertilissima, ma sopra le conoidi che riforniscono l'acquedotto modenese di acqua. Tant'è vero che dopo la costruzione dell'autodromo deve essere l'unico autodromo al mondo che non può avere una stazione di benzina interna, perché con tutte le critiche e opposizione che ne ha fatto si è riusciti a non fargli installare un distributore. Quindi se volete partecipare all'autodromo di Modena dovete fare il pieno prima, non consumare tutta la benzina per riuscire ad uscire. Sono riusciti a realizzarlo, purtroppo. Noi abbiamo fatto 5 anni di resistenza. Diciamo che a un certo punto la città era metà con noi e metà con l'amministrazione. E dopo lo sgombero noi ci siamo un po' persi e sono arrivati quest'anno ad approvare il raddoppio dell'autodromo. Il raddoppio dell'autodromo, che significa che lo vogliono portare a 4,5 km, perché sostanzialmente vogliono la Formula 1 a Modena. Modena è la città della Ferrari, la città della Maserati, c'era la De Tommaso, comunque ci sono grossi marchi delle auto e Modena deve avere il Gran Premio sostanzialmente. Quindi alla seconda approvazione dell'autodromo hanno previsto 1500 posti auto a raso, cioè spariranno campi coltivati, però ci sarà anche la terza fase, perché dovrà esserci l'uscita della tangenziale, no, l'uscita dell'autostrada nuova che costruiranno Modena Sassuolo, è prevista l'uscita autodromo. Sono riusciti a farlo il primo con la scusa che era una pista prove per imparare di guida sicura. Il giorno dopo lo sgombero sono già apparsi i cartelli autodromo di Modena. Quindi questa capacità dell'amministrazione di Modena di parlare di verde, di parlare di tutti i discorsi ambientali, l'abbiamo già vista e rivista. Loro hanno già un piano, sono ancora legati a quel modello di sviluppo di inizio Novecento, lo stanno portando avanti e questo è il grosso dramma. Sono legati ai poteri forti delle automobili, direi anche dei casalesi, ma spero che di non essere arrestato domani. No, dico questo perché sono 15 anni che hanno fatto l'autodromo e ogni anno in perdita di 60.000 euro. Allora, se tu dai del terreno pubblico a una ditta che è in perdita da 15 anni, non gli approvi il raddoppio. Se approvi il raddoppio vuol dire che sai che quella perdita sono tutti i soldi in nero di riciclaggio e quindi possono continuare nei loro bilanci andare in perdita non solo di 60.000 euro ma anche di 1.000.000 euro, tanto arrivano in qualche modo quei soldi. Da quando noi c'è stato lo sgombero ci siamo un po' sfaldati tra di noi, la popolazione modenese non ha reagito molto bene. Adesso ci siamo un po' ritirati assieme, abbiamo fatto il corteo il 5 novembre, la partecipazione è stata buona, però mi viene da dire che se non ci siamo noi a spingere non c'è questa opposizione sociale al modello di sviluppo imperante. Il progetto è stato approvato dal PD, dalla Lega, da Fratelli d'Italia, che sono le tre destre in Italia adesso, quindi sono tutti collusi e... no, collusi non c'entra niente, l'Unione Sindacale Italiana non c'è, non sono collusi. E niente, adesso abbiamo in previsione alcune iniziative, presidi eccetera, e proveremo con i vari comitati a portarli sull'azione diretta, blocchi stradali eccetera. Anche qui, se stai registrando, l'ho detto e non l'ho detto, no, cercheremo di intensificare un po' la lotta, perché in qualche modo bisogna fermarli. E loro adesso hanno approvato il raddoppio, ma proveranno la triplica, perché hanno in previsione una costruzione di un hotel per 80 persone, 80 stanze, per accogliere i tifosi che verranno a vedere il Gran Premio. I 1500 posti diventeranno 10.000, quindi tutta l'area agricola intorno verrà interessata da questo progetto. Hanno già approvato un piccolo centro commerciale dove comprare il casco integrale, il giubbino in pelle eccetera eccetera. In realtà questo autodromo non è sottoutilizzato, infatti è in perdita, è praticamente sempre chiuso, c'è solo una persona che ci lavora dentro in ufficio, è là da sola tutto il giorno, non si capisce che ci debba andare, anche perché poi di autodromi in giro ce ne sono un po' dappertutto, quindi non c'era bisogno di questo. Anzi, la Ferrari ha il suo autodromo privato a Maranello. Non si capisce perché. Sicuramente, se ragioniamo in termini dei casalesi, si riescono a capire molte più cose. Sì. Allora, in realtà stasera dovrei parlare anche del Polo Conad, che ho sentito il comitato contro il Polo Conad, non hanno potuto partecipare, mi hanno delegato. E che è un progetto di ampliamento dello stabilimento Conad di Modena, che dovrebbe diventare il polo dell'Emilia Romagna della Conad, ed è stato previsto all'interno della tangenziale a ridosso delle abitazioni, quindi dovrebbero costruire uno stabilimento alto 30 metri e le abitazioni che sono intorno verranno private del sole, della luce, saranno adombrati da questa struttura. In più sono previsti 750 tir al giorno che dovrebbero entrare in città e andare al polo e riprendere la tangenziale. La tangenziale di Modena, che non è una vera tangenziale, è già intasata quotidianamente. Pensare a altri 750 tir che la percorrono per entrare al polo Conad è una situazione completamente allucinante. Il problema è che il polo verrebbe fatto in un ex stabilimento della CVC, che fa parte della COP, Polo Con fa parte della COP, e quindi si venderebbero tra di loro un ex stabilimento e diciamo che sarebbe un passaggio di soldi interno alle cooperative. E il comitato ha fatto diversi interventi più tecnici per la modifica, le compensazioni, ste robe. Noi a un certo punto siamo stati interessati, siamo riusciti a coinvolgerli nel corteo cittadino, cercando di spingere un po'. Adesso faremo altre iniziative, tipo il blocco, anche qua se, domani, il blocco della rotonda in uscita della tangenziale, che dovrebbe servire il nuovo polo, sperando che i cittadini capiscano che ci sono anche altri modi per l'azione politica e l'intervento all'interno dei nostri territori. Grazie.
Va bene, No, io sono brevissimo, entro di nuovo un attimo sulla faccenda del passante. Come sapete, qui a Bologna da diversi anni c'è un comitato che si occupa della opposizione al passante, è un comitato che ha fatto un notevole lavoro, anche se erano poi poche persone. E da un anno a sta parte a questo comitato si è affiancata un'assemblea non passante che invece tiene dentro tutta una serie di organizzazioni o di singole persone anche interessate a cercare di fermare questa grande opera. Si sono fatte nel corso del 2022 diverse assemblee nei quartieri, presiedute da volantinaggi, anche casa per casa, per cercare di sensibilizzare quanto più possibile la popolazione. Si è organizzata insieme ad altre forze, come sapete tutti benissimo, la manifestazione del 22 ottobre, che ha avuto una sua ricaduta mediatica, questo sicuramente è un fatto che non può essere negato. Ecco, avremmo dovuto continuare questo lavoro, siamo rimasti un po' bloccati recentemente, bisogna dirlo, dalla morte di Alessandro Bernardi, che era di fianco a noi all'ultima riunione del comitato e che un paio d'ore prima di morire proprio ha mandato una mail in cui chiedeva riuniamoci che i lavori stanno partendo, bisogna che ci diamo da fare. Un paio d'ore dopo abbiamo saputo che era morto, insomma, si è rimasti tutti piuttosto male e un po' raffreddati. Io credo che però a questo punto vada superato questo trauma che abbiamo avuto e bisogna riprendere questo lavoro, quindi chiedo anche a tutti quelli qua che hanno partecipato a queste cose, penso ad esempio a Alex che era un attimo qua alla sala adesso dietro a me, cioè, cerchiamo di fissare una data, di riprendere questi lavori perché la controparte i lavori li ha ripresi, cioè stanno lavorando, quindi bisogna ricominciare a cercare di sensibilizzare a partire dalle zone vicine ai cantieri, cercando poi di estendere anche alle altre zone, pur sapendo la difficoltà, perché come qualcuno ha detto giustamente il problema del traffico c'è, non è che non ci sia, bisogna far capire che l'allargamento della tangenziale dell'autostrada non risolverà il problema, anzi lo andrà ad aggravare, ma è una cosa che va spiegata. Chiedo scusa e mi fermo qua.
Sì, proprio una cosa telegrafica per ricordare, parlavate prima della manifestazione di Piombino e niente, volevo far presente, diciamo che il 25 febbraio ci sarà una manifestazione nazionale a Genova contro la guerra, chiamata dal Comitato CALF, che è diciamo il comitato che portuale di Genova che diciamo, ha fermato le armi dirette in Medio Oriente. No, lo cito perché insomma, sappiamo che la guerra è stato un potente fattore di speculazione, quindi insomma, è un tema che secondo me può essere utile portare avanti, insomma, essere solidari anche con la battaglia contro la guerra. Basta.
Ciao, mi chiamo Pierpaolo, faccio parte della rete per l'emergenza climatica e ambientale della Regione Emilia-Romagna. Solo per dirvi che stasera abbiamo toccato tanti argomenti che riportano a quello che abbiamo fatto in questo anno e mezzo di costituzione di questa rete che riunisce circa 85 associazioni ambientaliste e non solo della Regione. Ultimamente siamo riusciti a far giungere in Consiglio regionale 4 proposte di legge di iniziativa popolare che riguardano molto da vicino i temi che abbiamo trattato qui. Una è proprio sull'energia rinnovabile e sulla transizione energetica verso le rinnovabili. E le altre riguardano il consumo di suolo, la gestione dei rifiuti e il sistema, diciamo così, di gestione dei servizi ambientali, quindi acqua e rifiuti in regione. E sono un tentativo di riportare alla ragione le politiche regionali, scusate il gioco di parole. Adesso le abbiamo fatte arrivare dopo la raccolta di firme in regione, avremo bisogno di sostenerne l'approvazione senza troppe modifiche, perché in realtà quello che mirano queste leggi è finalmente avviare la vera transizione ecologica di questa regione, che non sia solo a chiacchiere come è stato fatto finora, anche attraverso la stesura del famoso patto per il lavoro e il clima, che è sostanzialmente un fuffa. E invece la rete nostra si è impegnata, ha riscritto quel patto intitolandolo il patto per il clima e per il lavoro, e l'ha tradotto appunto in queste prime quattro proposte di legge che vanno a toccare temi molto caldi. E niente, se prossimamente sentirete parlare di noi e di queste leggi, dateci una mano, perché abbiamo bisogno veramente di convincere la nostra controparte in questo momento, che è la regione, a farle passare. Grazie.
Ma mi sentono anche senza microfono. Non so esattamente, e sicuramente se verrà fatto, ma il 25 di febbraio dovrebbe esserci un presidio di Legambiente, anche della nostra associazione, davanti alla centrale di stoccaggio del gas, se a qualcuno interessa. Il 25 di febbraio. L'orario non lo so, però se abbiamo una... vi informiamo per dare delle indicazioni più precise, ecco, perché... Ecco, va bene, grazie.
Brevemente, perché si fa tardi, facciamo il punto su tre cose. Qual è la vera emergenza, a che punto siamo? È possibile avere soluzioni alternative? Cosa si può fare attualmente? Primo punto. Fino ad ora il metodo principale per produrre energia è la combustione, o di fonti fossili o di fonti nucleari. Questo cosa ha comportato? Che in 300 anni di era industriale, quindi più o meno dal 1700 a oggi, abbiamo portato la composizione, quindi la concentrazione di anidride carbonica e di gas clima alteranti in atmosfera, ad oggi probabilmente già 420, ma molto probabilmente 422 parti per milione. Allora, dalle analisi archeologiche fatte scavando nei ghiacci, eccetera, la composizione, la concentrazione di CO2 nel corso delle ere geologiche è andata diminuendo proprio per l'attività biologica. E dove andava a finire questa CO2 che veniva sottratta? O nelle rocce, la formazione delle rocce dalle lave, o in idrocarburi. Fino al 1700, dal 1700 è iniziata. Quindi noi con 420-422 parti per milione abbiamo riportato la composizione atmosferica al Pliocene, 4 milioni di anni fa. Temperatura dell'epoca 3-4 gradi superiore a quella attuale, quindi altro che 1,5. Livello dei mari 25-30 metri superiore a quello che è adesso. Calotte polari sostanzialmente effimere. Quindi noi siamo in questa situazione. Noi abbiamo la composizione atmosferica del Pliocene, cioè una situazione in cui non esisteva l'Homo sapiens, c'era Lucy, un pitecantropo. Quindi noi rischiamo di avere una situazione per cui tutta la nostra infrastruttura portuale, di trasporto dell'energia, di trasporto dei mezzi, della nostra agricoltura e del nostro allevamento, che rischia di non essere in grado di adattarsi alla situazione di 4 milioni d'anni fa. Le nostre culture non sappiamo se resisteranno a una temperatura media di 3-4 gradi superiore. Questa è l'attuale situazione. Molto brevemente, cioè noi rischiamo che tra 80 anni l'Emilia Romagna diventi un golfo e il Salento diventi un'isola. Queste sono le prospettive date da studi internazionali di gente che è nota essere estremamente radicalizzata come le Nazioni Unite e il PCC. Si può fare qualcosa? Beh, a me piacerebbe che qualche università facesse uno studio serio, come tesi di laurea o tesi di dottorato, sul fatto di quanti chilometri quadrati di superficie fotovoltaica servirebbero per soddisfare i bisogni primari dell'Italia. Io un paio di calcoli molto approssimativi li ho fatti, perché se noi consideriamo che da Fontenia del 2017, quindi nel 2017, ha avuto un bisogno di energia primaria stimato di 169 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, 169-170, cioè energia primaria significa tutta l'energia prima che venga trasformata, perché ovviamente quando io trasformo l'energia o che la brucio o che produco corrente elettrica ne perdo una parte, la resa non è mai il 100%, bene che vada il 40%. Quindi io, l'Italia importa 170 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio per poi soddisfare i vari bisogni nelle varie trasformazioni. Allora, 1 milione di tonnellate equivalenti di petrolio corrispondono a circa 11,63 terawattora. Quindi l'Italia aveva bisogno nel 2017 di circa 1.963,6 terawattora. In un anno ci sono 8.760 ore, quindi stiamo parlando di 225,53 gigawattora istantanei. Mediamente l'irraggiamento solare annuale in Italia è di 1.752 kilowattora al metro quadro. Quindi stimando che quindi siamo circa 200 watt al metro quadro. Quindi stimando che un pannello solare abbia un'efficienza media del 20%, facendo i vari conti, arriviamo a 4.500 km quadrati. Ostia, sono tanti, eh? Sono tanti veramente. Già, ma qual è la superficie edificata in Italia? 30.000 km quadrati. Quindi immaginiamo che ne facciamo 6.000 di chilometri quadrati. Noi non abbiamo neanche ricoperto la metà della superficie già edificata in Italia. Noi abbiamo tutto lo spazio necessario per mettere i pannelli solari. Ma cosa significa questo? Significa che dobbiamo completamente cambiare il sistema di pensare la transizione energetica. Non possiamo più applicare la logica di utilizzare un sistema centralizzato di gestione dell'energia, ma significa coinvolgere i singoli cittadini e le comunità in un sistema diffuso, distribuito, democratico di produzione dell'energia. E abbiamo tutta la tecnologia necessaria e stiamo incominciando ad avere anche tutta la legislazione necessaria, per quanto molto limitata attualmente ancora, perché più che altro punta sull'autoconsumo, non sul fatto di sostenere il fabbisogno energetico nazionale, sta andando? Sì. Fabbisogno energetico nazionale dai cittadini, con sistemi democratici e diffusi. Che io abbia 200.000 pannelli solari su un campo e abbia sottratto solo all'agricoltura, o che io li abbia sui tetti delle case, sempre il 20% hanno la resa. Una centrale a ciclo Rankine a carbone o una centrale nucleare, che tanto è sempre il ciclo Rankine, cambia il combustibile dal carbone invece al nucleare, rende il 40% se funziona alla massima potenza. Se io appena appena ho un surplus di energia devo abbassare la produzione, la stessa resa crolla. Quindi, oltre al fatto di essere democratica e poter essere distribuita sul territorio, anche il fatto di essere flessibile. Cioè io posso aumentare o diminuire la produzione, benché sono anche soggetto alle condizioni meteorologiche. Ho spalmato su tutta Italia, non mi aspetto che tutta l'Italia sia al buio in quel momento, a parte la notte. Quindi occorre un programma serio nazionale di politica energetica, ma che vada nel senso democratico e diffuso. Allora, e qui arriviamo al terzo punto. Cosa si può fare oggi? Beh, a tutt'oggi esiste già una legislazione che in teoria è provvisoria, ma che già permette di costituire comunità di autoconsumo e comunità dell'energia. La differenza? La comunità di autoconsumo è un condominio, la comunità dell'energia sono varie villette. Cosa occorre? Occorre che ogni singolo impianto non superi i 20 kW, che la somma totale degli impianti non superi i 200 kW, che tutti i contatori che afferiscono a quella comunità dell'energia siano sotto la stessa cabina secondaria, ed esiste un ANPEC di Enel Distribuzione a cui scrivere per chiedere questi contatori afferiscono alla stessa cabina, è possibile costituire una comunità energetica, e la distribuzione risponde sì, no, questo no, questo sì. Dopodiché c'è un portale sul GSE per cui una volta costituita la comunità e come forma giuridica basta anche semplicemente un'associazione non riconosciuta, 300 euro una tantum per la registrazione, ci si iscrive al GSE. Il GSE cosa fa? Prende tutti i contatori che sono iscritti in questa associazione e controlla ora per ora quanto la comunità immette in rete e quanto preleva dalla rete. Il minimo dei due lo paga 11 centesimi al kilowattora, 111 euro al megawattora. Soldi che vanno poi distribuiti tra i soci dell'associazione. Questo cosa significa? Che io ho bisogno di villette che abbiano i pannelli solari, quindi producano, che quindi abbiano già il vantaggio dell'autoconsumo, ma che il surplus di energia venga assorbito da, ad esempio, attività commerciali, tipo bar, negozi, che in questo modo nell'ora vadano a consumare quello che è il surplus della villetta che in quel momento non ne ha più bisogno e sta immettendo in rete quasi gratis. A quel punto cosa succede? Se io ho una produzione di 10 e un prelievo dalla comunità di 6, il GSE mi paga quei 6 a 11 centesimi. Se io ho una produzione di 10 e la comunità me ne consuma 12, il GSE mi paga i 10. Questo attualmente è possibile. Come vengono distribuiti i soldi? Lì è un contratto tra privati, cioè i soci si devono mettere d'accordo su come si vogliono partire. Praticamente bisogna avere un conto corrente intestato all'associazione dove GSE a fine anno fa questi conteggi e versa il contributo in questo conto corrente, e poi l'amministratore che verrà eletto dell'associazione distribuirà i soldi. Quindi questa cosa si può già fare, e poco, meglio che niente, anche perché sta per entrare in vigore la nuova normativa che espande queste possibilità. Tanto per cominciare si passa dalla cabina secondaria alla cabina primaria, che significa coinvolgere aree molto più vaste, quindi si possono coinvolgere più città, si possono coinvolgere, fare aree e distretti più larghi, quindi bilanciare anche meglio l'energia. Sembra, ma non ci metto la mano sul fuoco perché ancora sono solo voci, verranno anche abbonati certi oneri di sistema, perché attualmente la maggior parte della bolletta è dovuta a costi fissi, quindi oneri di sistema, distribuzione, dispacciamento, perequazione, eccetera. Ma se io ho un sistema che comunque ha energia sostanzialmente a chilometro zero, io ho molta meno dispersione. Come mi diceva il mio professore di fisica tecnica, l'energia elettrica è una bella signorina con il nasino all'insù che non si lascia trasportare da nessuna parte, perché io più faccio correre l'energia a lungo, più ho dispersioni per effetto Joule, ed è per questo che io ho bisogno che la centrale elettrica mi porti a milioni di volt, perché se devo fare 200 km rischio che ai 200 km la differenza di potenziale sia zero per effetto Joule, perché l'ho dispersa tutta in carbone. Però se io ho un sistema a nodi dove i centri abitati mi diventano dei generatori virtuali e ogni edificio o parcheggio è un generatore, tanto per cominciare è un sistema più stabile, perché se uno dei nodi mi va in crisi gli altri lo possono bypassare, o meno perdite dovute al sistema, perché l'energia viene prodotta e consumata quasi istantaneamente su tutto il territorio nazionale. Ho il coinvolgimento in maniera democratica delle comunità, perché le associazioni sono dei soci, sono delle comunità. Quindi qualcosa si può già fare, non è tantissimo, però ci si può cominciare a muovere in questo senso, perché più saranno le comunità, più la popolazione coinvolta, più sarà anche la forza politica di far pressione, di contrastare un sistema invece assolutamente centralizzato che va ad aumentare sempre di più, e lo stiamo vedendo in questi anni, quel fenomeno che si chiama povertà energetica, cioè famiglie che non possono pagare a fine mese il riscaldamento o l'energia elettrica, e sono sempre di più. Tra l'altro il fotovoltaico, oltre a non avere nessuna combustione, e il passaggio all'elettrico permette poi di utilizzare pompe di calore, che sono il sistema più efficiente di produzione di calore, appunto, e di acqua sanitaria, non ha combustione ed è attualmente la fonte più economica per produrre energia elettrica. Cioè il costo di produzione per kilowattora dal fotovoltaico è nettamente inferiore a qualsiasi costo di fonti fossili. Il prezzo delle batterie in 10 anni è sceso del 70%, molto probabilmente, non ho la sfera di cristallo, però da quello che vedo, che gli studi e gli orientamenti tecnologici, tra 1 o 2 anni cominceranno ad arrivare sul mercato anche le batterie al sodio, il che significa eliminare il litio, avere una fonte di elettrolita molto più economica e molto più diffusa. Il sole si può dappertutto, nell'acqua di mare, nel sale, nella cucina. Quindi la transizione è già adesso e soprattutto bisogna rimboccarsi le maniche, perché già adesso dobbiamo muoverci, se no tra 80 anni Bologna sarà sott'acqua. Comunità dell'energia, GSE, viene fuori tutto quanto dal portale del GSE, tutti i riferimenti di legge e anche il portale dove poter inserire i dati delle comunità energetiche. C'è anche tutta la descrizione delle caratteristiche che deve avere lo statuto dell'associazione, che sia un'associazione, una cooperativa, quello che si vuole.
Beh, ciao a tutte e tutti, intanto grazie molte per l'invito, per questa serata. Credo sia evidente, abbastanza no, autoevidente il legame che esiste tra i temi che stiamo discutendo questa sera, ovvero le fonti fossili e le grandi infrastrutture stradali e direi più in generale il tema della mobilità, di come ci muoviamo, eccetera. E allora, partendo proprio dal passante che è stato appena citato, come probabilmente ormai diciamo cose che molte di voi, molti e molte di voi già sanno, però stiamo parlando di un'infrastruttura che, se realizzata, farà ovviamente aumentare in maniera importante le emissioni di CO2. Già oggi si stima, perché non ci sono degli studi ufficiali, ma lo stima Società Autostrade, quindi possiamo fidarci che la loro stima, quantomeno al ribasso, però in qualche maniera è corretta, e si stima che già oggi il passante contribuisca a Bologna per il 40% del totale delle emissioni, allo stato dell'arte. Nello stesso progetto di Società Autostrade si dice che con l'ampliamento, nonostante tutte le magnifiche opere di compensazione di cui ci hanno parlato, l'alberatura, le vernici magiche, i pannelli fotovoltaici, eccetera, questo contributo passerà dal 40 al 50%, cioè da sola quell'infrastruttura che attraversa il territorio che viviamo contribuirà per la metà delle emissioni di CO2. E questo in qualche maniera ci dovrebbe interrogare, no? Anche ovviamente stasera stiamo parlando di fonti fossili e parliamo in qualche maniera del bisogno di costruire una transizione rapida, veloce, verso una neutralità climatica. Una neutralità climatica che le istituzioni dicono di voler perseguire. Tant'è vero che il nostro comune, il comune di Bologna, che nel 2019 ha appunto dichiarato l'emergenza climatica, ha deciso per esempio di aderire a una grande visione proposta dalla Commissione Europea che si chiama Mission Climate Neutral and Smart Cities, ovvero l'idea di fare sì che un certo numero di città europee, più o meno 100, entro il 2030 diventi neutrale dal punto di vista climatico, proprio per dimostrare che questo è un obiettivo non solo necessario ma anche possibile. Ebbene, se noi abbiamo un'infrastruttura che passa nel nostro territorio e che contribuirà al termine della sua realizzazione, che si prevede intorno al 2026-2027, quindi pochi anni, pochi mesi prima dell'obiettivo che ci siamo dati, e quell'infrastruttura da sola contribuisce per il 50% delle emissioni di CO2, ci dobbiamo interrogare su come noi, Bologna, cittadine e cittadini di Bologna, potremmo raggiungere questo obiettivo che pure ci stiamo dando e a cui vogliamo ambire. Perché ci sono due soluzioni: o quelle emissioni facciamo finta che non ci siano e non le conteggiamo, oppure Bologna, chi vive Bologna, dovrà in qualche maniera fare delle azioni, ma la vediamo piuttosto dura, per, come dire, compensare quello che questa servitù di passaggio, che è l'autostrada, porta sul nostro territorio. Ma la questione del passante ovviamente ha a che fare, oggi si è parlato anche di salute e ovviamente ha delle ricadute che sono innegabili anche sulla salute di quanti ci vivono intorno. Purtroppo non sappiamo quali sono queste ricadute, perché nonostante tante associazioni abbiano chiesto ormai da più di un anno di fare una valutazione di impatto epidemiologico, le stesse istituzioni che hanno approvato questo passante dicendo che avrebbero garantito che non ci siano impatti sulla salute hanno deciso di non rispondere a questa richiesta e a questa domanda. E quindi l'unica cosa che oggi noi sappiamo è che un'indagine fatta alcuni anni fa ha rilevato che nei quartieri attraversati dal passante, senza dire ovviamente quali sono le fonti, ma in quei quartieri lì si vive in media 3 anni in meno che nei quartieri collinari, che significa che ci sono delle cause, qualcuno dice lo stress, qualcuno dice il lavoro, boh, forse sarà la sfiga, però ci sono delle cause proprio in quei quartieri che fanno sì che le persone vivano, ai noi, in media 3 anni in meno di altre persone, quindi questo ha a che fare ovviamente con la salute e anche in maniera molto forte con i diritti e la dignità di tutte e tutti noi. Allargare il passante non significa solo avere un'infrastruttura che produce tutto ciò, ma significa anche avere dei cantieri che nei prossimi anni, se saranno avviati, produrranno altre, come dire, quantità in eccesso di emissioni nocive e di inquinanti, di cui noi non conosciamo i numeri perché anche su questo non è stata fatta una stima, ma per esempio, per andare su un parallelo, in Val di Susa sulla questione TAP si è stimato che per compensare le emissioni prodotte dal cantiere per realizzare quell'infrastruttura là ci vorrebbero circa 40 anni, quindi è un tempo ben maggiore di quello che noi abbiamo a disposizione invece per ridurre in maniera determinante e costante le emissioni che produciamo. Ecco, Società Autostrade dice facciamo questa infrastruttura perché così finalmente il traffico sarà, sciolto, non ci saranno più le code chilometriche che costringono tanti e tanti bolognesi ogni giorno, ed è un dramma, non stiamo dicendo chi se ne frega delle code chilometriche, è un problema che va affrontato, ma allo stesso tempo ci dice anche, sempre nei progetti, che stime alla mano loro prevedono che grazie all'allargamento del passante ci saranno transiti per 150.000 veicoli in più all'anno. E del resto è facile da immaginare, visto che l'allargamento del passante poi serve ed è propedeutico ad allargare tutti gli altri assi autostradali che attraversano la nostra regione, ovvero quell'autostrada che da Bologna va verso Padova, che dovrà passare da 2 a 3 corsie, la direzione verso Modena, eccetera, eccetera. E quindi, è evidente che Società Autostrade, e perché non dovrebbe farlo, visto che è quella il loro grande investimento, auspica e prevede un aumento del traffico nei prossimi anni. E questo ovviamente non farà come far aumentare anche le emissioni. C'è stato l'anno scorso un rapporto pubblicato da Mobilitaria, il rapporto si chiama Mobilitaria, è stato fatto dal CNR e da Kyoto Club, che non sono dei pericolosi rivoluzionari, e loro ci dicono, dati alla mano, che negli ultimi 10 anni in Italia le emissioni legate al trasporto sono aumentate del 30%. Di questo nella città di Bologna, questo era il dato della città di Bologna, quindi a Bologna, qui, in questa città, negli ultimi 10 anni, in una città che ha l'ambizione, dice di avere l'ambizione di confrontarsi con quelle del nord Europa in termini di mobilità e di traffico, le emissioni legate al trasporto sono aumentate del 30%. Di questo le auto sono responsabili, quindi il trasporto su strada privato e non collettivo, del 58%. E qui vorremmo passare a un secondo tema che si lega in maniera indissolubile al passante, che è il tema più generale della mobilità anche nelle aree urbane, no? Perché quando noi parliamo dell'allargamento del passante parliamo anche di una prospettiva che ci dice che ancora una volta e per decenni probabilmente continueremo a spostarci in automobile con veicoli privati, perché questo è l'investimento grande che collettivamente, visto che sono i collettivi in miliardi e miliardi, stiamo facendo. E da questo punto di vista ci sembra che, in questi mesi abbiamo visto alcune misure che sono state prese in città, per esempio la riduzione dei limiti di velocità a 30 all'ora, la realizzazione di piazze pedonali, la realizzazione di nuove corsie ciclabili. Per carità, tutte misure che possono andare bene, che certamente produrranno dei benefici, certamente in città riducendo il limite di velocità a 30 all'ora ci sarà più sicurezza, il traffico sarà più ordinato, se facciamo le piazze pedonali davanti alle scuole, le bambine e i bambini avranno un ambiente migliore, eccetera, eccetera. Ma quello che manca, ci pare, è una, come dire, visione d'insieme capace di saper rivoluzionare a livello locale, come regionale, come nazionale, il tema della mobilità. Manca, per esempio, l'idea che il trasporto pubblico non debba più essere un servizio, ma un bene collettivo, un qualcosa che serve alla comunità, così come serve, per esempio, avere gli ospedali, così come serve avere le scuole, serve anche avere il trasporto pubblico, perché dobbiamo, appunto, da una parte togliere i veicoli inquinanti dalle strade e dalle autostrade, ma dall'altra, come dire, anche garantire a tutte e tutti il diritto di muoverci. Serve ragionare sulle pedonalizzazioni, serve ragionare sul fatto che ci sono città europee in cui a Bologna ci si muove ancora per più del 50% in auto, cioè più del 50% degli spostamenti che sono fatti in questa città, e poi perché devi allargare la tangenziale, sono fatti in automobile, e poi perché hai le code in tangenziale? Perché tutti, tanti, troppi devono, sono costretti per mancanza di alternative a spostarsi con l'automobile. Ci sono città europee in cui questa percentuale è dell'11%. Guardate, non stiamo parlando di Amsterdam o di Copenaghen, che sono le, come dire, le grandi città sempre indicate, stiamo parlando per esempio di città spagnole, di Bilbao, dove le automobili sono l'11% del totale degli spostamenti, una città delle stesse dimensioni di Bologna, sui 300.000 abitanti, e che però ha questo dato molto diverso. Stiamo parlando di città come Barcellona, dove in questi ultimi anni è stata fatta la scelta di pedonalizzare grandi aree, non solo i centri storici ma anche i quartieri, città con cui diciamo di volerci confrontare. Tutto questo ha a che fare con come ci muoviamo e ha ovviamente a che fare anche con la mobilità. E quindi, come dire, quello che crediamo importante in questo momento per continuare a opporci a queste grandi opere infrastrutturali, ma allo stesso tempo anche guardare all'alternativa, è quella di iniziare a ragionare sulla mobilità sostenibile come un diritto di tutte e tutti. Cioè, spostarsi è un diritto, spostarsi deve poter essere fatto in maniera sostenibile, perciò crediamo sia necessario iniziare a ragionare, per esempio, sull'istituzione, che tra l'altro Bologna aveva già sperimentato tanti decenni fa, del trasporto pubblico gratuito. Pensiamo che la città ovviamente debba essere maggiormente servita dai mezzi pubblici, ma che questo debba avvenire anche nell'area metropolitana. Per quale ragione chi vive in Appennino, per esempio, non deve avere il diritto sacrosanto di venire in città senza dover per forza utilizzare un'automobile? E poi pensiamo che ci sia bisogno di grandi visioni. Per esempio, perché non dovremmo poter decidere di fare i viali a senso unico e di dedicare metà dei viali alla mobilità pubblica, al trasporto pubblico e alla mobilità sostenibile? Perché non dovremmo avere, e sarebbe anche una questione di, come dire, diritto allo spazio e non solo di salute, di inquinamento, eccetera, delle aree grandi pedonali in tutti i quartieri, invece di avere solo la zona pedonale in centro? Cosa che abbiamo già visto in altre città, che quindi non sono infattibili, non sono irrealizzabili. Ci vuole però una visione d'insieme, ci vuole la voglia di farlo, ci vuole la voglia di uscire dal mondo delle fonti fossili.
Allora, vedete, è centrato la zona rossa e la zona di interdizione totale, quella che, in base a quello che si diceva prima, essendo un impianto, come citava anche Armaroli nel video iniziale, del tipo sottoposto a grave, eccetera, 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 dovrebbe essere di interdizione totale a qualsiasi attività. Poi la zona grigia è la zona di limitazione, dove dovrebbe essere limitati, e la zona azzurra è quella di preavviso da farci attenzione. Quindi deve stare proprio... Ora, se vedete bene, la caratteristica di questa cosa che volevo mettere è che è piazzata esattamente dentro, in mezzo al porto. Quindi sostanzialmente tutta la città, praticamente tutto il paese, ricadrebbe nella zona rossa sostanzialmente, no? Hanno messo lì tanto per dirne una tra le tante che potrebbero essere. E quindi vedete, questo qui è il centro, quindi lì vorrebbero mettere un rigassificatore che, come detto, farebbe parte di questo grande progetto dell'Italia Hub del Gas, no? Che era già stata programmata diversi anni fa e adesso la Meloni l'ha rilanciata in pompa magna, no? Vedete adesso quello sostanzialmente lo schema che ha accennato prima Alessandra, tutti i gasdotti costruiti e in progetto, a cui vanno aggiunti, che qui non si vedono, tutte le miriadi di rigassificatori che avrebbero in mente. Ora, questo progetto, il problema di questo progetto, oltre che appunto basarsi sostanzialmente ancora sul fossile, e quindi deve essere ben chiara una cosa, investire miliardi, perché qui si parla di miliardi, su questo vuol dire ritardare qualsiasi altro tipo di investimento sulle altre fonti energetiche alternative, vuol dire vincolarsi per altre decine di anni, perché poi ci sono anche quelli di ammortizzamento degli impianti, di messa a profitto, eccetera, quindi per un periodo estremamente lungo, tra l'altro assolutamente fuori tempo. Se un qualche minimo di senso, ammesso e non concesso, avrebbe potuto averlo la sostituzione del carbone con il gas, come veniva detto, diciamo così, transizione intermedia per andare verso le rinnovabili, questa è un'idea che avrebbe avuto un minimo di senso, se ammesso e non concesso, una cinquantina di anni fa. Cosa che invece non è stata assolutamente fatta, nel senso che per 50 anni hanno continuato a bruciare abbondantemente carbone e petrolio finché hanno potuto, più non posso, e adesso ricominciano e ricalcano con il gas naturale. Tutto questo se vedete, riguarda proprio il modello di sviluppo, nel senso, dal 71 al 2018 il consumo assoluto energetico è più che raddoppiato, sono megatonnellate equivalenti di petrolio. Vedete che la maggior parte di consumo energetico è dato dall'industria e in secondo luogo dai trasporti. Le percentuali all'interno della torta non sono variate di molto. L'industria è rimasta sostanzialmente simile, ha aumentato il trasporto ed è leggermente calato per la residenziale. Ma il dato è che tenete presente che sono due torte che sono uguali solo perché è il disegno, ma se leggete sotto, quella attuale è più del doppio di quella del 71. Quindi cosa è successo? In queste decine di anni c'è stato un aumento continuo di combustione, di produzione di fossili a tutti i livelli e sostanzialmente, se guardate, i trasporti e l'industria, e ricordate che i trasporti in buona parte sono anche legati all'industria, sono responsabili dei due terzi del consumo energetico. Quindi è evidente come, se si vuole operare realmente in termini di transizione, bisogna andare ad agire su questi comparti. Quindi, ovviamente segni non ce ne sono, adesso non voglio dilungarmi più di tanto, perché si va sulla rigassificazione. Allora, qui però ci sono una cosa, quelle immagini che avete visto prima, quelle navi enormi che si vedevano, queste portano quantità enormi di gas metano liquefatto. Il gas metano liquefatto, per essere usato in quanto gas, appunto, deve essere di nuovo rigassificato. Ci sono tre tipi di tecnologie, ma che sono sostanzialmente la stessa. Cioè, questo gas deve essere prima raffreddato a temperature estremamente basse, perché il metano altrimenti non si liquefa, quella che viene chiamata in gergo è una temperatura critica molto bassa, quindi deve essere raffreddato fino a 160 gradi sotto zero, messo leggermente in pressione e allora può essere liquefatto. Dopodiché deve essere trasportato e conservato, e attenzione, vuol dire che una volta che deve stare sempre a meno 160 gradi sotto zero, non è che dopo può essere scaldato, deve rimanere lì, quindi un costo energetico altissimo nel raffreddarlo fino a quella temperatura. Si trasporta, perché il cosiddetto liquido occupa molto meno volume, dopodiché per essere utilizzato deve essere rigassificato e quindi deve essere scaldato. In un qualche modo la cosa più economica, dal loro punto di vista, è viene utilizzata l'acqua di mare, sostanzialmente. Cioè, nel senso, il gas viene pompato fuori o da dentro la nave stessa, o passando attraverso un serbatoio di gas liquido, deve passare attraverso un impianto di vaporizzazione, che è semplicemente acqua di mare. Entra acqua calda, che poi non è più di tanto calda, perché e acqua di mare normale, temperatura normale, è calda relativamente al fatto che, ricordate, il metano è a 160 gradi sotto zero, ed esce ovviamente, l'acqua si raffredda, scalda il metano, il gas si liquefa e l'acqua si raffredda. Andiamo ancora avanti un attimo perché vi voglio vedere questa qui. Allora, qual è il problema? Indipendentemente dal fatto che questo a volte viene fatto sulla nave stessa, a volte, come nella foto che avete visto prima, ci sono due navi affiancate, la nave che trasporta e la nave che effettivamente rigassifica, oppure in alcuni luoghi hanno portato il rigassificatore a terra. In ogni caso ci vogliono comunque le condotte per muovere questo metano, ma voglio precisare alcuni aspetti critici dal punto di vista ambientale che non vanno dimenticati molto velocemente. Uno è l'acqua di mare, come vedete, esce all'incirca a 7 gradi centigradi. Ora è estremamente, e sono volumi estremamente grandi, a tutto rispetto alla nave che è sbella di nave che era, no? Quindi qui abbiamo una prima forma di inquinamento che è inquinamento termico. Ovviamente poi col tempo l'acqua si diffonde e si... Però nella zona intorno all'impianto si crea un sottoraffreddamento notevole. Quindi con uno sbalzo e un impatto su tutta la vita biologica del mare enorme. L'altro aspetto è che quest'acqua deve essere trattata prima di essere utilizzata, quindi non è che io prendo acqua di mare e ributto acqua di mare. Siccome quest'acqua deve essere cubatura così, non deve sviluppare alghe e altri microrganismi. Quindi viene clorata abbondantemente, grandissime quantità di cloro. Quindi viene presa acqua di mare, viene buttata fuori acqua fredda con un'altra concentrazione di cloro. Tra l'altro i gas a temperatura più bassa sono più solubili, quindi si carica una quantità di cloro molto alta nell'acqua fredda, che poi viene rilasciato una volta che l'acqua, mescolandosi con quella che rimane, si riscalda. E quindi abbiamo tutto intorno a... il nostro rigassificatore è una bolla che si continua a espandere continuamente di acqua sottoraffreddata, estremamente clorata, con le conseguenze che si possono facilmente immaginare su tutta la vita acquatica e quant'altro. Poi l'altro problema fondamentale è quello che era già stato accennato: tutto questo processo comporta inevitabilmente una quantità di perdite di gas e metano in atmosfera estremamente alte. Allora, il problema è che tutti gli studi hanno dimostrato che è impossibile evitare queste perdite. Tra l'altro, un'altra cosa curiosa, si fa per dire, che voglio dire molto velocemente, che da tenere presente: per poter mantenere il metano a questa temperatura, liquido, e trasportarlo, quindi stoccarlo, eccetera, a questa temperatura così bassa, è, oltre i costi di isolamento e continui compressori, immaginate enormi frigoriferi che devono lavorare continuamente, sostanzialmente, per avere un'idea. Ma poi c'è un altro problema grosso, che il gas comunque un minimo di calore lo assorbe sempre dall'ambiente circostante. Ora, in questo modo, l'unico modo per mantenerlo liquido è lasciarne evaporare una quota, perché evaporando raffredda quello che rimane, un po' l'effetto che avete sulla mano se te la bagni, poi dopo si asciuga, sentite, no? E allora l'unico modo per mantenerlo freddo è di lasciarne evaporare costantemente. Questo devo dire però che questo che si evapora costantemente deve, si disperde oppure deve essere consumato. Quando, quindi la cosa simpatica è che avete visto che Tipero adesso ha messo su anche dei grossi autobus che vogliono andare a metano liquido. Ora, la cosa bella è che se tu carichi un autobus a metano liquido e lo fai partire, non lo puoi fermare. Nel senso che deve andare e deve continuare a bruciare, perché il metano, una volta che l'hai preso fuori dallo stoccaggio, comincia a evaporare, non lo puoi più mantenere a meno 160, lo devi continuamente bruciare. Quindi se per ipotesi si ferma l'autobus, devi lasciarlo col motore in moto e che lo continui a bruciare, oppure l'alternativa è di liberarlo direttamente come tale in atmosfera. Cioè tutto questo ciclo del GNL, sia nella fase di gasificazione che di liquefazione, comporta una quantità di perdite enorme di emissioni che sono tutte appunto con un effetto serra estremamente più alto e un costo energetico enorme, che allora uno viene a dire: ma perché è venuta fuori questa cosa? Ora, Questa cosa qui si inquadra, e poi chiudo, che sennò non voglio annoiarvi più di tanto, però è stato preso dalla situazione. Allora, il GNL è prodotto soprattutto negli Stati Uniti e in Canada, precisamente viene estratto con il sistema del fracking, il gas di sabbia, il gas dei scisti bituminosi, che è una lavorazione, anche questa tra l'altro, altamente inquinante e distruttiva per i territori e che provoca notevole perdite, costa molto, ma allora perché? Semplicemente è tutto un giro, anche questo economico, dove si vuole andare a rimettere in circolo tutta una quantità di fossili a fini puramente speculativi. Non a caso quindi si è approfittato in questo senso della guerra in Ucraina, perché altrimenti il GNL non avrebbe minimamente mercato, costa tra il 30 e il 40% in più strutturalmente di qualunque altra fonte energetica. Ai dati attuali costa quasi il doppio di fonti alternative. I meccanismi geopolitici, di scambio speculativo, eccetera, lo rendono competitivo e si spinge su questo e si investe. Quindi questi investimenti hanno anche l'effetto di vincolarci poi a un prodotto che non è assolutamente, neanche dal punto di vista assolutamente conveniente, cosa che del resto stanno facendo anche col carbone. Adesso hanno recuperato, avete sentito in Germania, no, nella zona sud, nella Renania, dove sono andati, che stavano riscavando la lignite, che è un carbone di qualità pessima, però anche questo viene reso competitivo da questa implicita e voluta, finta anche in realtà montata, crisi energetica, solo per aprire nuovi spazi di mercato. E tutto questo, voglio dire, è una cosa su cui credo sia importantissimo muoversi, perché se adesso non si riesce a fermare questa cosa, vuol dire che per alcune decine di anni saremo formalmente vincolati a questo. Tra l'altro è una cosa che è assolutamente senza senso in questo campo, che proprio i nostri governanti dimostrano di essere anche proprio assolutamente ignoranti, che non capiscono una sega proprio, l'ha detto in termini sinceramente così proprio francesi, perché è una cosa che entro poche decine di anni, volenti o nolenti, la decrescita e il blocco ci sarà, nel senso che il pianeta ormai non è in grado di tollerare un ulteriore consumo di fossili di questo tipo. Quindi è proprio un investimento che non ha nessun futuro. Ci ritroveremo qui ancora vincolati a strutture legate al fossile, quando ormai i fossili non saranno più utilizzabili o saranno anche finiti, tra l'altro, se continuano così tra 30 anni. Quindi, proprio anche dal punto di vista strettamente economico, non ha nessuna giustificazione se non i fini speculativi attuali, proprio di corto raggio, nell'immediatezza, dove. E quindi credo che sia importantissimo cercare di far girare l'informazione e far. Perché non ci sono margini di ritorno, e questi progetti, se non vengono fermati adesso, sarà catastrofico. Adesso non è che si allega come chiusura, però sostanzialmente così. E l'11 marzo è stata decisa dall'Assemblea di Piombino, insieme anche a tutte le varie campagne e incontri nazionali, ci sarà una manifestazione nazionale a Piombino per opporsi appunto all'installazione del rigassificatore, cioè una di quelle navi che si vedevano prima nella fotografia, piazzata proprio dentro la baia, dentro al porto. Quindi credo che sia una scadenza estremamente importante, una scadenza condivisa da tutte le varie campagne, movimenti, ci circolano già gli appelli con tantissime associazioni che hanno aderito. E niente, credo che sia importante attivarsi per portare giù il maggior numero di persone possibili. L'ideale sarebbe riuscire a riprodurre una situazione come quella di Bologna del 22 ottobre, insomma, cioè riuscire a costruire una manifestazione veramente, veramente grande. Noi organizzeremo, stiamo organizzando per fare i pullman da qui, manifestazione sarà anche un orario decente, nel senso che sarà nel primo pomeriggio, quindi si potrà partire anche senza fare la classica levataccia alle 4 del mattino, insomma si potrà partire in maniera ragionevolmente comoda, e credo che sia importante fin da subito farci circolare, organizziamoci per la presenza il più massiccia possibile, perché è uno snodo estremamente importante, perché è adesso che vanno fermate queste cose, dove si stanno cercando di lavorare, come si diceva prima, sull'onda di una presunta emergenza e una spinta emotiva data dalla guerra, dalla crisi, gli aumenti dei prezzi, che tengo a precisare, gli aumenti dei prezzi che ci sono stati ultimamente sono massimamente di tipo speculativo, non dipendono assolutamente dalla scarsità. Se, è già stato detto, ma deve essere proprio chiaro, se vengono portati a termine tutti i progetti che hanno sono stati immaginati, no? Il raddoppio dei metanodotti, piazzate le varie navi, eccetera, eccetera, si stima che in pochissimo tempo il fabbisogno italiano del gas, del consumo adesso che è in calo, ovviamente, giustamente, per fortuna, non quanto dovrebbe, ma è leggermente in calo negli ultimi anni, la capacità di ricezione e poi quindi anche di far uscire il gas è doppia. Cioè, a fronte di un consumo stimato nei prossimi anni di circa 56 miliardi di metri cubi, cioè non è comunque, se tutti gli impianti stabiliti, metanodotti e rigassificatori in progetto vengono attuati, si avrà una capacità intorno ai 140, quindi più del doppio di quanto effettivamente necessario, coerentemente con l'idea di diffondere poi a commercio e tutto, a fini speculativi, quindi il guadagno sarà nel... Non a caso poi molte convergono su minerali, perché più ne riesci a mettere dentro, più dopo poi lo rivendo, giochi sul prezzo, giochi la borsa, eccetera. Quindi questa cosa qui deve essere fermata immediatamente. L'11 marzo, che poi per Bologna ci si ricorda bene, è una buona data, a Piombino cerchiamo di esserci in tanti, tutte e tutti, possibilmente.
Partiremo dopo le 10, spero.
Sì, verso le 10, Sergio, così piace con calma, non c'è caffettino anche nella cosa. Se no, per festeggiare facciamo che saccheggiamo qualche area di servizio mentre si va giù.
Canali di comunicazione.
Allora, per, dunque, adesso ancora... Ci sono gli eventi Facebook e i codici, ci sono gli indirizzi, le mail.